A differenza dei relatori che mi hanno preceduto, io non sono un testimone del percorso politico e governativo di Piersanti Mattarella. Perlomeno non lo sono con quella intensità e con quella quotidianità di cui direi si possono vantare appunto i relatori che mi hanno preceduto. Io ho conosciuto Piersanti Mattarella in ambito universitario nei primi anni 60 all'Istituto di Diritto Privato. Pochi e tecnici contatti con riferimento alle attività universitarie e poi l'ho conosciuto attraverso la stampa, attraverso i mezzi di informazione nel suo percorso politico, nel suo percorso governativo della regione siciliana. Ma la vera conoscenza che io oggi posso vantare nei confronti di Piersanti Mattarella l'ho fatta nei numerosi anni, non ricordo adesso la data del passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato i mandanti, alcuni dei mandanti, ero convinto allora e sono ancora più convinto oggi, e cioè il livello mafioso della cupola mafiosa. E comunque ho conosciuto Piersanti Mattarella soprattutto attraverso i due giudizi di merito. E credo che si imponga il dovere di ricordare che la tanto vituperata magistratura, naturalmente non è perfetta e ci mancherebbe, e la magistratura palermitana in particolare, ha saputo gestire quel processo detto degli omicidi politici, è stato già più volte ripetuto, Riina, Mattarella, La Torre, ha saputo gestire questo processo con un'attenzione, con una volontà di approfondimento, con una capacità di analisi, con una sensibilità umana che se non è consueta è meno inconsueta di quello che si possa immaginare, perché tante cose non arrivano alla ribalta della comunicazione. Stamattina abbiamo avuto e abbiamo qui due presenze importanti. Abbiamo avuto quella del dottore Aguecci, che è stato procuratore generale nel giudizio di appello. Abbiamo, e ne sono contentissimo, quello del dottore Di Vitale, del presidente Di Vitale, che a suo tempo fu a latere sempre nel giudizio di appello e che fu quantomeno coestensore, se non estensore solitario, della sentenza di appello. La sentenza di appello, io ho qui quella di primo grado, per l'ovvia ragione che quella di appello è, fra virgolette, appesantita dall'esame di tutti gli atti di impugnazione, eccetera, quindi è più tecnica rispetto alla sentenza di primo grado, che si diffonde di più nell'analisi dei fatti e nella valutazione degli stessi, ma entrambe le sentenze hanno prestato un'attenzione assoluta alla figura, alla personalità di tutti e tre i soggetti della cui morte, quattro, c'è stato anche Rosario Di Salvo, non va mai dimenticato, sono gli umili nei cui confronti non c'è alcuna causale, ammesso che di causale si possa parlare in qualsiasi omicidio, in particolare in questi omicidi di cui ci si è occupati in questi processi. E quindi di queste figure, e per ciò che ci interessa qua in particolare di Piersanti Mattarella, si è dato conto con un'ampiezza, con un approfondimento assolutamente commendevole. E nel ricordare, perché ne rimanga traccia, per la memoria soprattutto dei più giovani, non per piaggeria, nel ricordare, nel segnalare la presenza oggi dei due magistrati di cui ho già fatto il nome, vanno ricordati i giudici di primo grado, il presidente Agnello, la signora la dottoressa Saguto, giudice latere, colei che con il presidente Agnello interrogarono per primo in dibattimento Totò Riina. E, tanto per allentare un po', si ebbe un passaggio significativo del temperamento di quella corte, in particolare del giudice latere, quando a un certo punto Totò Riina sbottò e disse: signora giudice, presidente, come la debbo chiamare? di fronte all'incalzare dell'interrogatorio, cercava di stabilire quale fosse il titolo da attribuire a quella donna di grande carattere che lo incalzava. Il presidente Agnello, la dottoressa Saguto, i due pubblici ministeri di primo grado, la cui memoria, che costituì la requisitoria, che fu esposta oralmente, ma che venne trattata appunto e depositata con una memoria, la cui memoria è sostanzialmente accolta, non copiata, non riportata pedissequamente, ma è nel suo tessuto e nella sua impostazione. Oggi avremmo avuto Guido Loforte qua, se fosse stato possibile, ma insieme a lui quello che professionalmente per tanti anni è stato il suo gemello, Giuseppe Pignatone, fecero un lavoro di una attenzione, di una scrupolosità singolare, ma non tanto per loro, singolare per altri settori in cui questo non sempre si trova, questo impegno, questa capacità di impegno non sempre si trova. Credo di aver dimenticato di citare il presidente di appello, cioè il dottore Laurino, e a costoro, ripeto, non per piaggeria, ma perché sia chiaro che questa magistratura, così in questo momento assaltata, aggredita nel tentativo di metterla all'angolo, è una magistratura che ha moltissime punte di eccellenza, che ha coraggio e capacità che vanno potenziate e non depotenziate. E allora, tornando rapidamente a ciò che ci interessa, e soprattutto per tentare di dare ai più giovani non solo ciò che è già stato dato, cioè la ricostruzione e la figura di Piersanti Mattarella, credo che avrei ben poco da aggiungere, per chi ha possibilità di leggere la sentenza di primo grado, dalle pagine 232 per una decina di pagine, si legge una valutazione dell'impegno umano, dell'impegno politico, dell'impegno di governo di Piersanti Mattarella, che è una sinfonia positiva, anche questa scritta non per lodare indebitamente un soggetto, ma per lasciare traccia. Io non sono molto colto, ma diceva Stendhal che la storia si fa con le gazzette dei tribunali, quindi per lasciare traccia in questo strumento che può servire per la storia di chi fosse, di quale impegno, di quale umanità, di quale dimensione, di quale coraggio, di quale capacità di scommettersi, anche ponendo a rischio la propria vita, era stato Piersanti Mattarella. Io avevo un progetto di trattazione più ampia, ma che intendo assolutamente restringere, perché intanto ripeterei cose già dette e poi appunto perché è bene che il tempo venga anche lasciato agli altri eventuali interventi. Mi interessa focalizzare la mia attenzione su due aspetti che sono due aspetti che comunque hanno ancora una prospettiva che potrebbe essere processuale, ma sicuramente hanno una prospettiva di indagine storica. Abbiamo un giovane storico qua, speriamo che possa essere lui a portare avanti questa indagine, e sono due aspetti fondamentali per l'accertamento della verità totale del perché è stato ucciso Piersanti Mattarella. Il primo attiene meno a questo aspetto, il primo dei due aspetti che intendo trattare, però indirettamente è di estremo rilievo, ed è quello degli esecutori materiali. Le due sentenze, non ho difficoltà a dire correttamente allo stato degli atti allora raccolti, hanno mandato assolti i due imputati cosiddetti neri, Fioravanti e Cavallini. Io faccio sempre una contaminazione dei due cognomi, quindi mi viene fuori un cognome unitario che non significherebbe nulla. Qualcosa del genere mi viene fuori nella memoria. Comunque, Fioravanti e Cavallini sono stati assolti, e si è molto insistito su qualcosa che ha un assoluto fondamento, ma che non è, come avviene sempre nelle cose degli uomini, un dato definitivo insormontabile. E cioè Cosa Nostra non avrebbe mai commissionato un delitto del genere a soggetti non controllabili direttamente da Cosa Nostra stessa, e quindi, primo argomento, ma naturalmente nelle sentenze ce ne sono altri perché hanno le sentenze hanno una loro logica allo stato di quegli atti, ma avrebbe avuto e aveva a disposizione, e secondo alcuni dei collaboranti, i cosiddetti pentiti, vi sono anche i nomi, aveva a sua disposizione killer che potevano perfettamente compiere quella missione micidiale, e non c'era ragione alcuna che ci si rivolgesse ad altri. Questa ha una sua logica e ha anche una corrispondenza alla tradizione di quella banda di volgari criminali che sono i componenti, sono stati e sono i componenti di Cosa Nostra. Guai mai a dare una valutazione appena appena non positiva, ma non del tutto negativa di un fenomeno come quello mafioso, di un fenomeno che ha la pretesa di monopolizzare la vita, l'intera vita di ciascuno di noi, di un'intera società. È però vero che, stranamente, per l'omicidio Mattarella ci sono non una ipotesi che porti fuori dall'ambito di Cosa Nostra, per ciò che attiene gli esecutori materiali, e ci avvicini a ambiente della versione nera, ma più elementi. Una rivendicazione di matrice appunto di estremismo nero si ebbe anche per l'omicidio di Michele Reina, ma fu un fatto assolutamente sporadico, assolutamente insignificante. Per ciò che attiene all'omicidio di Piersanti Mattarella abbiamo più indicazioni. Abbiamo innanzitutto una cosa che non sono mai riuscito a mandar giù, nel senso che non vedo come mai chiunque di Cosa Nostra potesse un'ora dopo la morte di Piersanti Mattarella alle 14.45, grosso modo, del 6 gennaio dell'80, lanciare la prima rivendicazione dell'omicidio stesso facendo riferimento all'onore che così si prestava ai caduti di H. Larenzia, di via H. Larenzia. Sfido chiunque qui dentro e fuori di qui di sapere oggi o ricordare allora cosa fosse, chi fossero i caduti di via H. Larenzia. Si trattava di dell'uccisione di alcuni soggetti dell'estremismo nero da parte di altri estremisti di altro colore, e si volle dire che con l'uccisione di Piersanti Mattarella si era portato onore, in qualche modo direi si erano vendicati i caduti di via H. Larenzia. E questo è un fatto singolarissimo, perché non è una generica indicazione, allora giravano tante sigle, qui NAR abbiamo giustiziato Tizio, va bene. E qua si va a citare un episodio vero, reale, ci sono stati dei caduti in via H. Larenzia, non c'è dubbio, va bene. Bruciati vivi in casa, esattamente, vabbè, due fratelli. E si va a citare come motivo di quel volgare omicidio un fatto ben preciso, che è un fatto di matrice, le cui vittime di ambiente di estremismo nero. Vi è un altro fatto che è territorialmente rilevante. Anzi, vi è prima un altro fatto che poi legittima il secondo. Fioravanti, per sua stessa ammissione, a gennaio dell'80 fu a Palermo. Ragionevolmente nelle sentenze si dice, ma lo ha detto lui spontaneamente, e se avesse avuto qualcosa da temere non lo avrebbe detto. Però intanto sappiamo che era stato a Palermo in quel periodo, non abbiamo i giorni esatti, ma in quel periodo. Sappiamo che era ospite di un camerata la cui abitazione è a poche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio. Sappiamo che in questo stesso territorio sono stati messi in atto i furti della 127 adoperata dai killer, le targhe tagliate e ricomposte per applicarle sulla 127 adoperata dai killer, e sempre questa 127 è stata poi rinvenuta dopo l'omicidio, sempre nello stesso territorio, a poca distanza dal luogo dell'omicidio, a poca distanza dal luogo dove era stato ospitato Fioravanti, in un periodo in cui Fioravanti a Palermo c'era stato. Abbiamo poi, non vorrei dimenticare nulla di rilevante, abbiamo poi, e poi lascio i due argomenti fondamentali alla fine, che in un episodio sul quale poi molto brevemente tornerò, che è un tentativo di depistaggio attribuito correttamente a Vito Ciancimino, là dove si dice che l'omicidio Mattarella è un'informativa ai servizi, rientra fra quelle cose che ho già messo da parte, un'informativa ai servizi in cui si dice che l'omicidio Mattarella è stato voluto e organizzato da Cosa Nostra, che si avvalsa di un killer di terrorismo nero. È un fatto singolarissimo, perché secondo il questore Immordino, di cui poi dovrò necessariamente parlare per l'altro aspetto, costui avrebbe appreso, il questore Immordino, da Vito Ciancimino, indicato come persona vicina all'ambiente mafioso e affidabile come delatore di determinate indicazioni, la mafia sarebbe stata la ideatrice e la organizzatrice dell'omicidio, ma si sarebbe avvalso di un killer nero. Ecco che il riferimento al killer nero ritorna anche in una ricostruzione prospettata da un soggetto che di cose di mafia se ne intendeva, quale Vito Ciancimino. Ma poi vi sono le ultime due più significative acquisizioni. Una è fondamentale, che meriterebbe una trattazione di almeno mezz'ora, ma facciamo un minuto e ci fermiamo. E cioè l'accusa a Fioravanti viene mossa dal fratello. Poi si dirà, ed è abbastanza prossimo alla verità, che il fratello ha dato indicazioni confuse, si è contraddetto, ha fatto un passo avanti, poi ne ha fatti due indietro, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere, insomma ha creato un poco di confusione, quindi non è affidabile. Però sfiderei chiunque, e non lo possiamo fare ora, di rileggere tutte le dichiarazioni riportate nelle sentenze, più analiticamente in quella di primo grado, del fratello di Fioravanti, ora il nome mi sfugge, Cristiano Fioravanti, sfiderei a trovare un solo passo in cui lui dice non è vero quello che ho dichiarato. Dice tutt'al più che le condizioni familiari, le pressioni del padre, il suo senso della famiglia gli inibiscono di continuare a ripetere le cose che ha già detto, o si avvale la facoltà di non rispondere, ma anche quando si avvale la facoltà di non rispondere e dice non intendo rispondere, dice poi con ciò nulla tolgo a ciò che ho dichiarato prima. E allora non vi è un passo in cui Cristiano Fioravanti dice guardate, izzo, perché è un problema molto complesso che appunto non posso trattare in questi tempi limitati, izzo mi ha detto di dire, izzo mi ha suggerito, izzo mi ha spinto a dire ciò che sapevo, che è cosa diversa. Perché l'aveva preso, secondo la sua affermazione fin dall'origine, da suo fratello, da Valerio Fioravanti. Valerio Fioravanti gli aveva raccontato, come l'avrebbe raccontato ad altri, di essere stato uno dei killer, insieme a Cavallini, a Gilberto Cavallini, uno dei killer del presidente Mattarella. Ora, su Fioravanti si è formato un giudicato, non potrebbe mai essere, così come su Cavallini, non potrebbe mai essere sottoposto di nuovo a procedimento per questa vicenda. Ma gli accertamenti processuali o comunque metaprocessuali, quindi definiamoli giornalistici o storici, potrebbero comportare una migliore definizione oggi di ciò che a suo tempo non è stato possibile condurre fino alla fine. E poi vi è un dato che è pressoché oggettivo, e cioè il riconoscimento molto travagliato, molto, ma nel contempo molto onesto e molto, molto sottile, della vedova di Piersanti Mattarella, la signora Irma Chiazzese, e vi è un riconoscimento che è significativo soprattutto per un aspetto. A detta di tutti coloro che lo hanno frequentato, quindi dei suoi stessi camerati che lo hanno frequentato, Fioravanti aveva un andamento ballonzolante, tanto da essere chiamato un po' orso per questa andatura, un movimento del corpo. È la stessa identica andatura che la signora Irma Chiazzese Mattarella descrive rispetto a colui che lo superò sul marciapiede, anzi le tagliò la strada sul marciapiede mentre uscendo da casa si avviava alla vettura portata fuori dal garage. Allora, se si potesse stabilire meglio, se oltre alla cosa nostra deliberante vi fu o no la cosa nostra operativa e al suo posto viceversa vi fu un'altra entità o comunque soggetti di altre entità che non scesero in campo così per cortesia, scesero in campo evidentemente per un dout des, c'è poco da fare, questo potrebbe essere un elemento per capire meglio quale fu la necessità, l'urgenza, e l'urgenza è anche comprensibile perché bisognava intercettare il percorso ulteriore di Piersanti Mattarella, quale fu la necessità e l'urgenza di eliminare Piersanti Mattarella. L'ultimo aspetto che ritengo doveroso segnalare è quello del contesto politico-mafioso o mafioso-politico, l'accentuazione è difficile da collocare. E intendo dire in estrema sintesi ma con estrema chiarezza che è pacifico e forse oggi potrebbe acquisirsi qualcosa in più, che Vito Ciancimino di questa storia sapeva tutto, seppe tutto e probabilmente fu uno dei protagonisti della storia stessa. Questo ce lo dicono, continuo ad andare per assoluta sintesi, ce lo dicono puntualmente tutti i grossi collaboranti che sono stati sentiti. Parliamo di Giuseppe Marchese, Mattarella viene ucciso per contrasti con Ciancimino, Gaspare Mutolo, contrasti con Ciancimino, Buscetta, contrasti di Ciancimino, e cosa che Buscetta ha saputo anche da Lima. Francesco Marino Mannoia, omicidio Mattarella voluto dai corleonesi per la politica che portava avanti. E voluto dai corleonesi significa anche, se non innanzitutto, Vito Ciancimino. E allora capire e approfondire sul piano storico, Vito Ciancimino è morto, il ruolo, la collocazione di Vito Ciancimino in questa vicenda non è questione da poco. Riuscire a capire, ove fosse possibile, perché mai il questore Immordino ha avuto indicazioni, spero di trovare ecco velocemente qua l'indicazione, l'appunto, ha avuto indicazioni, sappiamo chi se ne è occupato, di quell'importantissimo passaggio per questa storia. Il presidente Mattarella ritorna a novembre o addirittura a dicembre del 79, non vado a cercare la data precisa, ritorna da Roma dopo un incontro con quello che in un passaggio che non è citato in sentenza, io non ho avuto tempo di rintracciarlo, ma esiste, con quello che era il ministro di polizia, usa questa espressione. E tornando da quell'incontro col ministro Rognoni, chiama riservatamente il capo di gabinetto, la dottoressa Trizzino, a cui dice: se mi dovesse succedere qualcosa, e parlo della incolumità fisica, sappia che oggi sono stato a Roma e ho parlato con il ministro degli interni, il ministro di polizia, eccetera, a cui ho detto una serie di cose. Sappiamo poi dal ministro Rognoni che gli parlò di una serie di problemi e che gli accennò anche a questo ritorno in campo, a questa aspettativa di ritorno in campo di Vito Ciancimino. Ed evidentemente le cose sono due, o forse tre. O Piersanti Mattarella fece inutilmente questo viaggio a Roma, nel senso che non seppe lui render chiaro al ministro per quale ragione andava dal ministro degli interni a raccontargli determinate cose attinenti al ritorno in campo di Vito Ciancimino. Però io non l'ho frequentato, ma chi lo ha frequentato mi dice che non era uomo, poc'anzi ho annotato velocemente, perché non dirlo? Io credo che se ha parlato col ministro Rognoni di Ciancimino non avrà detto, dice, sa ministro, c'è poi un certo Ciancimino che vuole ritornare a far politica e via. Avrà parlato con termini incisivi, con termini netti, con termini definitivi. Se si è deciso ad andare a Roma per denunziare al ministro degli interni il rischio del ritorno in politica di Vito Ciancimino, non sarà andato a dire cose sfumate o cose banali, avrà detto cose nette, dirette, chiare e definitive. E allora prescindiamo per un momento dalla memoria del ministro Rognoni, che poi non ha mantenuto nulla di significativo da questo incontro con Piersanti Mattarella. Sì, gli ha parlato di varie cose, vari problemi, Nicoletti che era in cattive condizioni di salute, insomma, un incontro insignificante, il cui esito non può essere tornare alla presidenza della regione e dire al capo di gabinetto oggi mi sono giocato forse la mia vita, in buona sostanza è andato a dire questo, ha riferito questo. E allora lasciamo stare la memoria del ministro Rognoni, però quando la dottoressa Trissino a un bel momento decide di riferire questo episodio al dottore De Luca, funzionario di polizia, e il dottore De Luca, alla presenza del capo della mobile di allora, in Pallomeni, ne parla col questore Immordino, il quale gli dice, anzi dà una relazione scritta, al questore Immordino, il quale dice fermi tutti, non ve ne occupate, me ne occupo io. Dopodiché di questo non avviene più nulla, completamente nulla. Questo purtroppo richiama alla memoria di chi per ora milita in certe questioni, e ciò che è pacifico che sia avvenuto nel novembre del 70, quando entità scese da Roma a Villa Bosco Grande, convocarono i vertici di polizia e dissero fermatevi. Boris Giuliano disse a Ugo Saito, che gli chiedeva notizie delle indagini, dice, come non lo sa, ci hanno bloccato. E lo disse ai familiari di De Mauro, lo disse appunto al dottor Ugo Saito, che poi a distanza di tempo, per la verità, negli anni 90 lo riferì al dottore Calia, sostituto procuratore della Repubblica di Pavia, per le indagini su Mattei. Guarda caso, ancora una volta, siamo di fronte a chi deve accertare, indagare, acquisire prove, che viceversa ci pensa lui e tutto finisce lì e tutto si ferma. E torniamo ai servizi, eccetera. Detto questo, ritorniamo ai personaggi di cui stavo facendo memoria. E quindi è ovvio che dietro questo omicidio c'è tutta la commissione, c'è Ciancimino, c'è il questore Immordino, per carità non mi sento di dire il responsabile diretto di ciò che è accaduto, ma è sicuramente per le acquisizioni processuali qualcuno che è venuto meno a un suo preciso dovere. La memoria del ministro Rognoni, mettiamola da parte, ci sono, e questo è acquisito con dichiarazioni di Marino Mannoia e di altri, la acquiescenza, perché non avevano ruolo per dire sì o no, dei cugini Salvo. C'è, ed è una situazione patetica che metto subito da parte, Nicoletti, ma c'è Andreotti. Questo non dobbiamo dimenticarlo, perché oggi è passata sempre di più la convinzione che Andreotti sia stato assolto dal concorso esterno in 110-416 bis, esatto, di concorso esterno in associazione mafiosa. Mentre per la verità fino al 1980, attenzione, è l'anno dell'omicidio Mattarella, gli è stata applicata la prescrizione in appello, confermata in Cassazione. Il che vuol dire, abbiamo raccolto elementi sufficienti per condannarti, non ti possiamo condannare perché è scaduto il tempo, come sta scadendo il mio evidentemente, è scaduto il tempo, va bene. Però è un accertamento positivo di responsabilità, altrimenti avrebbero dovuto, in base all'articolo 129 del Codice di Procedura Penale, assolverlo. Viceversa, gli hanno applicato la prescrizione. E su Andreotti è bene che i più giovani sappiano e ricordino che nel 1979 ebbe un incontro con i vertici mafiosi qui in Sicilia, non a Palermo, nella zona fra Enna, Caltanissetta e Catania, ebbe un incontro con i vertici mafiosi che gli dissero che con Mattarella non andava bene, che si dessero da fare, perché con Mattarella non si ragionava. E Andreotti poi, dopo l'omicidio, ritornò. Ma ci dice Marino Mannoia che gli dissero chiaramente: attenzione, pigliatevi questo, perché pure i voti del sud vi leviamo, e poiché al nord non prendete nulla, finirete male. Questi sono aspetti della vicenda Mattarella che sono ancora indagabili, ma mi interessa poco l'indagine processuale, ma sono indagabili sotto il profilo giornalistico. C'è Salvatore Cusimano, che per me rimane un faro del giornalismo, va bene. Ognuno ha le sue fissazioni, ci sono gli storici, che non venga abbandonata la possibilità di capire in tempi ancora utili perché si formi un'opinione pubblica ben informata, capire che cosa è stato realmente a determinare la morte di Piersanti.